Ci vuole coraggio per guidare nuovamente l'auto dopo 5 mesi di immobilità. Il riposo forzato dopo l'operazione al menisco e la lunga riabilitazione mi hanno riempito di paure e nonostante mi si raccomandi di guidare al più presto per non perdere l'esercizio, ho tirato in lungo, mi sono inventata un sacco di giustificazioni, mi sono impigrita. Ma altri pensieri vengono spesso a trovarmi, altri timori, che hanno preso l'avvio dalle visite quotidiane di Andrea, il mio fidanzato. Sempre più spesso noto che il dialogo tra noi viene meno. Ci sono lunghi silenzi, pieni di niente, che mi imbarazzano. Andrea mi parla solo dello studio di ingegneria in cui lavora, dei suoi colleghi, di affari e anche di trasferte. Non c'è altro. Esiste solo quell'argomento con un'intensità tale da non rendersi conto di essere monotono. Mi accorgo sempre di più che le sue visite mi stancano e mi lasciano vuota. Guardo indietro, cerco di ricordare. Da quanto tempo Andrea fa questi discorsi? Da quanti mesi? Da quanti anni? O solo dopo che sono caduta rompendomi il ginocchio? Quali sono i sentimenti che al presente ci uniscono? Ci siamo conosciuti al primo anno di università. Ci sono stati gli studi da completare, la ricerca del posto di lavoro, poi il tempo per sistemarci e pensare a vivere insieme. E poi cosa? Siamo ancora qui, a quasi 30 anni, che ci gingilliamo con il tempo dell'attesa. Non concludiamo, non viviamo veramente insieme, non condividiamo neanche una storia. E constato ogni giorno di più che ci allontaniamo. Ci voleva coraggio e adesso un poco l'ho trovato, ma a fatica, dal fondo dell'immobilità e dell'incertezza, a un certo punto mi sono come risvegliata, o forse ribellata, alla sequela dei giorni e alle emozioni sempre uguali e scontate. Così mi viene un'idea. Non sarà difficile raggiungere il piccolo paese di provincia dove è nato mio padre e che i miei nonni hanno lasciato da anni per avvicinarsi a noi in città. Là esiste ancora la vecchia casa di famiglia con il camino, il portico e anche l'orto. Ci trascorrevo le vacanze quando ero bambina e poi ci sono tornata tante volte ormai adolescente. Sono 30 chilometri soltanto per arrivarci, oltretutto in mezzo alle risaie. Una strada neanche tanto battuta dove potrei guidare senza fretta e anche senza pericolo. Non informo nessuno di questo progetto e con la scusa di un controllo all'ospedale, una mattina parto. Presto mi lascio la periferia alle spalle per inoltrarmi nella campagna. Ci sono i campi di riso a perdita d'occhio, spighe turgide quasi mature che si spingono lontano fino a toccare i piedi delle colline ben visibili per una limpida trasparenza. È un giorno d'estate, ma non c'è nessuna afa sulla pianura. Il paesaggio è ampio e luminoso. È il dono gradito che ci ha lasciato il temporale della scorsa notte. Mi viene addirittura voglia di canticchiare. Come fa quella canzone di Lucio Battisti che ascolta a volte la mamma?
Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare.
Che magia quella canzone, che armonia, che gioia di vivere, un ritmo fluente di vita nel cuore. Qual è ora il ritmo del mio cuore e qual è la mia armonia? Andrea mi sembra così lontano ora, la sua immagine si perde negli steli infiniti del riso che portano a maturazione il loro destino, nel cielo terso che carezza paesi e colline rinfrescate dal temporale. Il paese è presto visibile con il campanile della chiesa svettante su un gruppo di case. Fermo la macchina sotto il portico. Respiro a pieni polmoni soddisfatta e mi guardo intorno. Una piccola desolazione. Foglie secche, rametti spezzati portati dal vento nel cortile e l'erba che cresce quasi sulla soglia. L'orto con gli arbusti infestanti cresciuti più dell'altezza del recinto, vecchie piante di melanzane e pomodori che tentano di crescere soffocate dalle altre e poi rampicanti che strisciano fino al capanno degli attrezzi. Mi emoziona pensare che questa terra ormai completamente nascosta è stata vangata, sarchiata, zappata, irrigata mille volte dai miei nonni e anche dai miei bisnonni. Giro con difficoltà intorno al recinto e in fondo all'orto mi aspetta una sorpresa. Il cortile e la casa che confinavano non ci sono più. Al loro posto c'è un prato verdissimo appena rasato che si estende fino all'antico palazzo nobiliare, sede del comune. Qua e là sono state sistemate delle panchine, ognuna con il suo alberello accanto, giovani tigli, betulle, piccole e tenere querce. In un angolo lo scivolo, l'altalena, la giostrina per i bambini. Insomma, un piccolo parco ma curatissimo. Rimango sorpresa e affascinata ad osservarlo. Non c'è nessuno al momento, soltanto un tale intento a rastrellare lontano il vialetto che l'attraversa. «Buongiorno!» grido. «Quando avete realizzato questa meraviglia?» L'uomo si volta, poi abbandona il rastrello e mi si avvicina. È un volto conosciuto, ha un sorriso familiare. «Ma tu sei Paolo! Ma che ci fai qui? E dove è finita la tua casa?» «Ciao Beatrice! Non mi stupisco della tua sorpresa. Deve essere un'eternità che non vieni qui. La nostra casa era malmessa, richiedeva un'importante ristrutturazione e i miei genitori hanno preferito spostarsi in un comodo appartamento qui in paese. La casa è stata abbattuta e il terreno è stato acquistato dal comune per estendere il parco in uno spazio verde per bambini e anziani. Uno spazio dove stare insieme. Io...» E qui Paolo esita con un po' di imbarazzo. «Io sono il giardiniere e anche il progettista. Tutto ciò che vedi è opera mia, l'idea, il paesaggio, l'organizzazione anche dello spazio.» «Complimenti, davvero un magnifico parco!» gli rispondo. «Invece, guarda il nostro orto, è un vero peccato ridotto così. Ricordi quante fragole ai bordi e i pomodori dolcissimi e caldi al sole?» Paolo annuisce. Ha il volto abbronzato e sprigiona la serenità di chi ha scelto di vivere in mezzo alla natura. Eppure non sarebbe difficile riportarlo in vita. Certo ci vogliono tempo, passione, forza, fantasia, pazienza. Sì, bisogna anche saper aspettare, con pazienza, credendo nella bontà delle piante. Ma se ci tieni, ti posso aiutare io. Lo sguardo negli occhi sembra imbarazzo. Paolo si è sempre mostrato un amico. Da piccoli stava regolarmente dalla mia parte quando si giocava con gli altri bambini e mi difendeva. Era allegro, coraggioso, sincero. Poi, da adolescenti, ci siamo un po' persi di vista, via via. «Ci penserò seriamente, Paolo. Sarebbe bellissimo avere di nuovo un vero orto. La difficoltà più grande, però, è il tempo. Dovrei venire qui di frequente e non so se riesco.» Senza quasi accorgermi, inizio a camminare accanto a Paolo per esplorare il parco. Lui mi indica il nome degli alberi, dei fiori e mi fa scoprire una piccola fontana nascosta tra le felci. Ricordiamo gli episodi dell'infanzia, i vecchi amici, parliamo della nostra vita attuale, degli studi fatti e anche del lavoro. Ridiamo anche tanto. Ecco, improvvisamente percepisco proprio quel ritmo fluente di vita nel cuore di cui parlava la canzone, il desiderio di un incontro diverso che finalmente mi aiuti a trovare la voglia per interessarmi di nuovo alla vita. Paolo si rivela l'amico di sempre, allegro, piacevole e, come vi dicevo, sincero. Mi accorgo che abbiamo in comune non solo l'infanzia e i ricordi, ma anche molto altro. La voglia di scoprire nuove cose, di metterci in gioco, di entusiasmarci per ciò che magari è semplice, piccolo, ma decisamente bello. A casa nessuno si è accorto della mia assenza e io sono oltremodo felice del mio piccolo viaggio, subito presa da un grande desiderio di creare l'orto e per questo di tornare al paese. Verso sera esco di nuovo, questa volta a piedi, per raggiungere il consorzio agrario non lontano. Cosa si può seminare alla fine di agosto? Forse poco, solo insalata, prezzemolo e fagiolini. Comunque si può preparare il terreno per la semina della prossima primavera, penso. E se si trattasse di un breve entusiasmo? Un fuoco di paglia, perché mi rendo conto che desidero ricreare l'orto ma anche rivedere Paolo. Contare sulla sua presenza, sui suoi consigli e anche sulla sua amicizia. Ho voglia di condividere un progetto con lui e forse di innamorarmi. Ma forse sto correndo troppo e potrei rimanere nuovamente delusa. Ma non mi arrendo, faccio incetta di sementi, acquisto bustine coloratissime e allettanti. Andrea, che è venuto a trovarmi, vede le bustine sparse sul tavolo, le osserva sorpreso, ne raccoglie una e la soppesa. «Di che cosa si tratta?» chiede con voce un po' incerta. «Sono sementi, non vedi? Quelle che hai in mano è radicchio, questo invece è cavolo. Beh, questo lo vedo anch'io, ma perché ti sei procurata tutte queste verdure?» «Ho il progetto di rifare l'orto laggiù nel paese, l'orto dei nonni, quello che ora è abbandonato». Andrea scuote la testa e accenna una smorfia. «Qualcosa non va?» chiedo io. «Ma non saprei, se ti diverti a coltivare verdure», e alza intanto le spalle con indifferenza. «Ma pensi sia una cosa così strana? Sono stato a vederlo ieri, ho guidato l'auto senza problemi. L'orto si è inselvatichito, è pieno di erbe infestanti e fa davvero pena così trascurato. Ho pensato perciò di ripulirlo, di coltivarlo raggiungendo il paese ogni fine settimana. Riesci a immaginare il nuovo orto?» Lui si limita a fissarmi come se fossi pazza, ma io ormai sono lanciata. «Qui una striscia di pomodori, là di fagioli, accanto le melanzane e poi seminerò le insalate di tutti i tipi, la salvia, il rosmarino, la menta e l'orto tornerà agli antichi splendori e mi darà buoni frutti, genuini. Ti sembro strana?» «E invece, Andrea, non sono mai stata così bene. Il fatto, Andrea, è che io sono guarita, ho ritrovato la voglia di vivere e l'orto dei nonni sarà solamente l'inizio di un nuovo cammino. Ecco. Ho finalmente svelato ciò che ho nel cuore. Lascio la vecchia strada, mi sgancio da un rapporto che non ha più niente da darmi e che forse non l'ha mai avuto. La gioia dell'incontro, l'entusiasmo di condividere, di progettare insieme, lo stupore per ogni cosa bella, stanno a questo punto là, nell'orto dei nonni, nel parco del piccolo paese. Qualcosa non va?» chiedo io. «Non saprei, se ti diverti a coltivare verdure», alza le spalle lui con indifferenza. «Ma pensi che sia una cosa così strana? Sono stata a vederlo ieri. Ho guidato l'auto senza problemi. L'orto si è inselvatichito, è pieno di erbe infestanti e fa davvero pena così trascurato. Ho pensato perciò di ripulirlo e di coltivarlo, raggiungendo il paese ogni fine settimana. Riesci a immaginare il nuovo orto?» Lui si limita a fissarmi, come se fossi pazza. Ma io ormai sono lanciata. «Qui una striscia di pomodori, là di fagioli, accanto le melanzane, poi seminerò insalate di tutti i tipi, salvia, rosmarino, menta, e l'orto tornerà agli antichi splendori e mi darà buoni frutti, genuini. Ti sembro strana?» «E invece, Andrea, non sono mai stata così bene. Il fatto è, Andrea, che io sono guarita, ho ritrovato la voglia di vivere e l'orto dei nonni sarà solamente l'inizio di un nuovo cammino. Ecco, ho finalmente svelato ciò che ho nel cuore. Lascio la vecchia strada, mi sgancio da un rapporto che non ha più niente da darmi e che forse non l'ha mai avuto. La gioia dell'incontro, l'entusiasmo di condividere, di progettare insieme, lo stupore per ogni cosa bella, stanno là, nell'orto dei miei nonni, nel parco di quel piccolo paese».